Allora, buonasera. Tutti
cominciamo il nostro questa nostra continuiamo questa nostra preghiera davanti al Signore e presente nel suo corpo e nella sua parola, come appunto Don Gianni ci introduceva. Allora vorrei leggere qualcosa del Vangelo di Giovanni stasera, cominciando dal brano del capitolo 13, se poi in queste anche altre serate avrete la possibilità di portare la Bibbia, non sarebbe male anche proprio per seguire il testo che leggeremo. E allora stiamo vivendo la Settimana Santa, e che culminerà poi nella Notte Santa di sabato, e allora ci stiamo reimmergendo nel mistero che fonda la nostra fiducia e la nostra speranza, nel mistero di una follia dell'amore di Dio, del Padre che invia il Figlio nello Spirito Santo. E allora la Chiesa ci invita già da ieri nella lettura del Passio che abbiamo fatto e poi lo rifaremo ancora nei prossimi giorni, a contemplare la parte finale della vita del Signore, no? Perché in qualche modo il Signore nella sua passione, morte, risurrezione, come dire, raccoglie tutta la sua vita. Forse è vero per ciascuno di noi, ciascuno muore come vissuto, in qualche modo. E allora, ecco, questo finale della vita del Signore raccoglie tutta la sua vita. E questo amore eucaristico, l'abbiamo messo anche nel titolo di questi incontri, e cominciamo appunto dal capitolo 13 di Giovanni, dove si dice che prima della festa di Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita, poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. E da una parte ci verrebbe da dire questo amore eucaristico, e io scelgo di proporvi di leggere il Vangelo in cui non si parla dell'Eucaristia, o almeno così immediatamente, no? Cioè l'Eucaristia, la memoria della cena, come noi appunto poi la celebriamo nelle parole, nei gesti del Signore, si viene narrata nei cosiddetti Vangeli sinottici, in Matteo, Marco e Luca. Giovanni non ce l'ha. Poi non è proprio vero che non ce l'ha, perché Giovanni parlerà appunto nel capitolo 6, ci sarà il discorso sul pane di vita, ci sarà un riferimento poi più avanti nel racconto a Gesù che dà un boccone a Giuda, però di per sé Giovanni non la narra, ma narra appunto quest'altro gesto che solo lui narra. Allora, io non faccio una lezione, naturalmente non sono neanche in grado, perché abbiamo i nostri commentatori che fanno tante ipotesi, come mai Giovanni non narra l'Eucaristia? E io vi propongo solo una in interpretazione, che penso che possa servirci. Beh, perché non si può dire che Giovanni non la conosceva, l'Evangelista Giovanni la conosceva, ma probabilmente Giovanni, non parlando direttamente dell'Eucaristia, ma andando a recuperare un altro gesto che Gesù aveva fatto in quella sera e che gli altri evangelisti non ne parlano, probabilmente Giovanni vuole aiutare già la prima comunità cristiana nel stare attenti a non cadere in quello che potrebbe essere anche a volte un nostro, anche per noi, una nostra tentazione. Quale? Quella di vivere il rito, anche poi la messa, senza coglierne il significato profondo. Noi siamo cristiani, no, grazie a Dio, da anni siamo cresciuti nella Chiesa, e allora a volte però l'abitudine, che è anche buona, quella di partecipare la domenica e non solo all'Eucaristia, eccetera, però a volte potrebbe ingenerare un vivere il rito dimenticando il senso profondo. E allora è come se Giovanni, attraverso un altro gesto di Gesù, vuole aiutare i cristiani a ritornare al senso profondo dell'Eucaristia. E vedete qui nel racconto di Giovanni, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare al Padre, eccetera, e più avanti dirà ancora sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e a Dio tornava, e vedete, Gesù sa che cosa gli accadrà. Ma attenzione, non è che sa che cosa gli accadrà perché era già tutto stabilito. A volte noi possiamo pensare che il Padre suo aveva stabilito tutto e Gesù semplicemente compiva quello che il Padre... No, intanto dobbiamo ricordare questo, che il Padre non voleva la morte del Figlio. Dio Padre non ha inviato il Figlio a morire. Pensate, già per noi, e a volte succede, no? Non dovrebbe mai succedere che un padre voglia la morte del figlio, o che una madre voglia la morte del figlio, non dovrebbe mai succedere, però purtroppo a volte succede. Ma ancora di più di Dio, un Dio Padre che vuole la morte del figlio. No, Dio Padre cosa vuole, cosa ha voluto, perché ha mandato il figlio? Come si dice anche nel Vangelo di Giovanni, no? Dio ha inviato il figlio, no? Ha tanto amato il mondo da mandare nel mondo il figlio suo. Cioè, Dio ha inviato il figlio nel mondo per amare noi, nel mondo, per poter rivelare il suo vero volto, il volto vero di Dio. Vedete, noi drammaticamente stiamo vedendo in questo tempo difficile e ancora nella guerra terribile che non è molto lontana da noi, ancora dei personaggi di Chiesa, anche molto importanti, come il capo della Chiesa ortodossa russa, che con il crocifisso in mano sta dicendo che questa guerra è giusta, che è contro, eccetera, no? Allora uno si domanda, qual è il volto di Dio a questa persona? Quale Dio prega? Io, a Dio piacendo, lunedì tornerò in Terra Santa, e in Terra Santa c'è la memoria, no, dei crociati, di gente che con la croce sul petto, quando ha preso Gerusalemme nel luglio del 1099, per 3 giorni fu strage. E alla fine di questa strage andarono in chiesa a celebrare un'Eucaristia di ringraziamento a Dio. Quale volto di Dio? Cioè, nel senso che noi, gli uomini, e non soltanto i cristiani, perché i musulmani, vediamo anche loro, purtroppo alcuni che in nome del loro Dio, pensando di fare lode a Dio, ammazzano gente. Allora, il problema è che l'uomo può farsi delle perverse immagini di Dio, delle terribili immagini di Dio, che può utilizzare per i suoi scopi. Allora, noi crediamo che Dio Padre ha inviato il Figlio, Gesù, nel mondo per poter narrare il vero volto di Dio. Un Dio che è amore senza misura, che amore senza limite. E qualche giorno fa un anziano sacerdote mi raccontava un piccolo episodio molto, in cui lui diceva che quando era più giovane stava preparando dei bambini alla prima confessione, E allora per così, no, prepararli, eccetera, gli diceva: guardate, noi dobbiamo chiedere perdono al Signore, dobbiamo chiedere perdono al Signore, perché se non chiediamo perdono al Signore, il perdono il Signore non ce l'ha, dobbiamo chiedere. Allora dice che un bambino gli si è avvicinato e gli ha detto: donna, il mio papà mi perdona anche se non glielo chiedo. E lui è rimasto così. Allora, ecco, no, cioè, narrare un volto di Dio, di un Dio che ama, anche se l'uomo lo rifiuta. Anche se l'uomo lo rifiuta. Nei racconti della passione noi vedremo sempre più tutti questi personaggi che vengono fuori, venendo fuori i discepoli, i sommi sacerdoti, i romani con Pilato e gli altri, tutti che vengono fuori con il loro buio, che è il nostro. E dall'altra parte, come si dice all'inizio di questo racconto, Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino a compimento, fino a perfezione, fino alla fine. E allora, notate, i suoi dodici, nel senso che Gesù fa questo gesto, si alza da tavola, depone le vesti, prende un asciugamano, se lo cinge attorno alla vita, e poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli. Come sappiamo, come più volte abbiamo ascoltato, questo gesto era un gesto che facevano i servi. E ricordate nel racconto di Genesi 18, che è il racconto di quando tre uomini, tre angeli vanno da Abramo e Sara per dirgli: l'anno prossimo noi torneremo e Sara avrà un figlio. Abramo li accoglie e dice ai suoi servi: portate dell'acqua, e dice a loro, e lavatevi i piedi. Non è Abramo che li lava i piedi, e Abramo non gli viene neanche in mente di lavare i piedi, perché il gesto di lavare i piedi, pensate, a quel tempo naturalmente non avevano le scarpe come le abbiamo noi, avevano dei sandali, le strade erano strade di terra battuta, solo le grandi strade erano quelle di pietra dei romani, e ci si sporcava i piedi. E allora, andando in casa di qualcuno, i servi all'ospite, ecco, lavavano i piedi. E allora, e questo gesto, così, il maestro e signore che si cinge, appunto, prende l'asciugamano, prende il catino e comincia a lavare i piedi. A lavare i piedi a tutti. E fra questi tutti sappiamo c'è anche Giuda Iscariota, uno dei dodici, uno dei discepoli, colui che poi lo tradirà. Anche gli altri non faranno una bella figura. Pietro lo rinnegherà, gli altri fuggiranno, e per paura, e Gesù li lava i piedi, lava tutti loro, a tutti. E venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi mai, in eterno. Pietro era un passionale, lo conosciamo dagli altri Vangeli, no? Per cui dice: no, tu i piedi a me non li laverai mai. Perché Pietro in maniera così forte non accetta questo gesto che il suo maestro gli sta facendo? Perché vedete, Pietro non vuole un maestro così. Pietro non vuole un messia così. Cioè, vedete, anche noi tante volte, noi vogliamo e riconosciamo che Gesù è il messia e che viene da Dio, però, come dire, deve fare Dio. Cioè, ci deve fare i miracoli, ci deve fare i grandi gesti. Ora, un messia che ci viene a lavare i piedi, ci viene a voler bene lavandoci i piedi. E pensate che noi molte volte abbiamo meno fatica a lavare noi i piedi agli altri che a lasciarci lavare i piedi. Se in qualche situazione di qualche persona che c'è vicino, che non sta bene, no, eccetera, lo facciamo. Però accettare che un altro ci lavi i piedi e che soprattutto il maestro ci lavi i piedi. E vedete, e che cosa anche Pietro fa fatica a cogliere in questo gesto di Gesù? Che se lui è il mio maestro, allora significa che in qualche modo, come fa lui, come fa lui, diventa insegnamento per me. Se lui è il mio punto di riferimento, no? Se lui è il Messia, se lui è il maestro della mia vita, allora questi suoi gesti riguardano anche me. E vedete, Gesù gli dice, perché lui gli dice, non mi laverai mai i piedi. E gli rispose Gesù, se non ti laverò, non avrai parte con me. È anche molto netto il Signore. Cioè, come dire, se non ti fai amare, non avrai parte con me. E vedete, noi poi in questo, tante volte anche in questi tempi difficili che stiamo vivendo, e tante volte le persone ci dicono, ma Dio dov'è? Perché Dio non interviene? Perché Dio lascia morire i bambini? E a queste domande noi non abbiamo grandi risposte, no? E dall'altra parte, vedete, noi crediamo in Gesù e non perché sappiamo rispondere a tutto, lui ci ha dato tutte le risposte, ma perché in qualche modo da lui, in lui, abbiamo sperimentato qualcosa dell'amore di Dio. Ricordate già Pietro, no? Quando nei capitoli precedenti di Giovanni, nel Vangelo di Giovanni, dopo il discorso sul pane di vita, che era un discorso che lasciò sbalorditi molti discepoli, e molti discepoli se ne andarono, e Gesù, rivolgendosi ai dodici, disse, volete forse andarvene anche voi? E ricordate che Pietro non dice, no, 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 Signore, noi non ce ne andiamo. Gli dice, e Signore, da chi andremo? Cioè della serie, ci abbiamo pure pensato. Ma tu solo hai parole di vita piena, di vita eterna. Allora in qualche modo, vedete, noi in qualche modo crediamo nel Signore non solo con la testa, ma anche col cuore. Perché le sue parole in qualche modo ci hanno fatto sperimentare qualcosa dell'amore di Dio. E allora vedete, Simon Pietro dice, no, 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 Signore, perché Gesù gli dice, se non ti fai lavare i piedi non avrai parte con me. E allora Pietro dice, Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Soggiunse Gesù, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, se non i piedi, ed è tutto puro, e voi siete puri, ma non tutti. Sapeva infatti chi lo tradiva, per questo disse, non tutti siete puri. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro, capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Vedete, no? Il Signore dice, avete capito il mio gesto? Voi mi chiamate Maestro e Signore. Noi chiamiamo Gesù Maestro e Signore, cioè in qualche modo vogliamo e desideriamo che sia il punto di riferimento della nostra vita. Quando uno ha un maestro, ha un qualcuno che gli insegna a vivere. Ebbene, Gesù dice, se sono il vostro maestro, il Signore, allora quello che io ho fatto a voi, vivetelo gli uni per gli altri. Vedete, nell'Eucaristia noi siamo coinvolti nella immensità dell'amore di Dio per tutti noi, per tutti. Tutti noi che siamo un po' Pietro, un po' Giuda, un po' gli altri, fra di noi. Che dice, no, io Giuda non ho mai tradito il Signore. Sì, ma tra di noi? Quante volte? Anche solo nei pensieri, nelle omissioni, nelle parole. Pensate, noi in ogni celebrazione, all'inizio della celebrazione, ci presentiamo con tutto il nostro fardello di male. E lo portiamo qui, dicendo appunto nelle preghiere iniziali che Signore noi siamo questo. Noi siamo tuoi discepoli, discepole che pecchiamo molto in pensieri, in parole, in opere, in omissioni. E allo stesso tempo se siamo qui è perché speriamo in te, nella potenza del tuo amore che muore e risorge, e noi in te. E allora è come se quando noi veniamo a prendere e a partecipare poi pienamente dell'Eucaristia, ricevendo il corpo del Signore, e noi presbiteri diciamo il corpo di Cristo e voi dite Amen, no? Che significa così è, lo credo. E allora è come se in quel gesto noi stessimo dicendo con questo brano: sì, Signore, io accetto, anche con fatica, che tu mi lavi i piedi, anche se i miei piedi sono sporchi, anche se i miei piedi sono impolverati di tanta fatica di vivere, accetto che tu me li lavi e allo stesso tempo mi impegno, per quello che potrò, di lavare i piedi ai miei fratelli e alle mie sorelle. racconto della passione, che stiamo così prendendo qualche spunto, qualche finestra, umanamente non è un bel racconto, cioè nel senso che umanamente è la storia di un innocente che viene fatto fuori dal potere, vedremo, religioso, politico, economico, e allo stesso tempo per noi è la storia luminosa, ecco, di quell'amore di Dio che continua ad amarci, lotta per amarci. E a me piace vedere il Signore Gesù come un guerriero. Non è un guerriero con le armi, non è un guerriero con, ma è come uno che lotta fino alla fine per amarci tutti, per amare tutti quanti, le persone che incontrerà, e in loro amare tutti noi. E questo lo troviamo ancora in quel contesto, sempre del capitolo 13 di Giovanni, dove a un certo punto Gesù dice, versetto 21, dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò, in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. Gesù fu molto turbato, era uno dei dodici. Come sappiamo, i dodici, Gesù ha avuto, nei Vangeli si parla di 72 discepoli, si parla di discepole, nel Vangelo di Luca, si parla dei dodici, non sappiamo esattamente il numero esatto dei discepoli, però è stato un certo numero. Però lui aveva poi cercato di formare i più vicini a sé, i dodici. E allora questo aver colto Gesù, qui non dobbiamo neanche pensare che Gesù avesse chissà, cioè quasi una prescienza, che sapeva, eccetera. Gesù era un uomo che pregava, era un uomo che rifletteva, che leggeva la realtà, un uomo di profondità, non era un uomo superficiale. Per cui coglieva e aveva colto l'atteggiamento di Giuda, che sempre più si allontanava interiormente da lui fino a tradirlo. E per cui possiamo immaginare anche il dolore dell'affetto che Gesù aveva per Giuda. L'aveva chiamato lui. Nel Vangelo di Matteo, nel momento poi in cui Gesù verrà preso, e Gesù, rivolgendosi a Giuda, dirà: amico, per questo sei qui, cioè renditi conto perché sei qui. E allora anche questo dire uno di voi mi tradirà è una frase dura, mossa da un amore che sta soffrendo per l'altro, no? Come un padre e una madre che verso il proprio figlio e la propria figlia che stanno sbagliando, a volte, ecco, deve dirgli il male con sofferenza, no? E vedete, Gesù, anche questo è il suo amore forte, che ci dice il nostro male, ma per aiutarci a venire fuori, per invitarci a venire fuori. E allora dice uno dei dodici, quello che Gesù amava, si trovava a fianco di Gesù, uno dei discepoli, scusate. Simon Pietro gli fece segno di informarsi chi fosse quello di cui parlava, ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. E allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché egli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì ed era notte. Bello questa dinamica, nel senso che Gesù dice: uno di voi mi tradirà, non dice chi. Pietro, che magari aveva già qualche volta sperimentato che magari se lo chiedeva a lui, Gesù magari non le dava proprio delle belle risposte, e il discepolo che Gesù amava, c'è questa figura nel Vangelo di Giovanni che, come sappiamo, la tradizione identificherà con Giovanni stesso. Comunque il Vangelo non dice il suo nome, dice che lui era definito dall'esperienza d'amore ricevuta. È molto bello questo, no? Non era il discepolo che amava Gesù, ma era il discepolo che Gesù amava. Come dire, anche per noi sarebbe anche bello poter fare questa esperienza di dire: chi sei tu? Uno che vive di misericordia di Dio, che vive dell'amore che il Signore gli dà. Poi tu ami il Signore? Sì, ma anche no. Sì, un po', cerco, ma soprattutto è l'amore di Dio per me. E allora Pietro cosa fa? Dice al discepolo che Gesù amava: chi sono tu? E vedete, il discepolo, poggiandosi sul petto del Signore, glielo chiede. E Gesù glielo dice, perché gli dice: è colui per il quale prenderò il boccone e glielo intingerò. Pensate, nei Vangeli sinottici, lì la situazione è, perché anche lì Gesù dirà: uno di voi mi tradirà, ricordate, no? E gli diranno: chi è? E Gesù dirà: uno che intinge con me nel piatto. E che anche quello non era un gesto chiaro. Perché? Perché al tempo di Gesù, come alcune generazioni fa anche tra di noi, si mangiava in un solo piatto. E mangiando in un solo piatto tutti mettevano, no? Per cui colui che intinge con me nel piatto, tutti intingevano col piatto, no? Però qui invece Gesù dà un segno chiaro, perché dice: colui per il quale io prenderò e lo darò. E allora il discepolo che Gesù amava sa chi è, ma non lo dice a Pietro. Perché vedete, infatti, il Vangelo dice: nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Perché non lo dice a Pietro? Perché vedete, il discepolo che Gesù amava ha lo stesso sentire di Gesù. E qual è il sentire di Gesù? Che Gesù ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di farlo. Gesù nella nostra coscienza, nello spirito che è in noi, cerca di parlarci, ma ci lascia liberi di compiere il male. Perché l'amore è così. L'amore non può che lasciar liberi, che volere la libertà, se no che amore sarebbe? E vedete questo Giuda, che poi ritornerà nel capitolo 17, anzi prendiamo esattamente il capitolo 18, e dopo aver detto queste cose Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù stesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi a loro e disse: chi cercate? E rispose: Gesù il Nazareno. Disse loro Gesù: sono io. Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro: sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: chi cercate? Risposero: Gesù il Nazareno. Gesù replicò: vi ho detto sono io, se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero, il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo? Arriva Giuda con i soldati a prenderlo. Vedete, Giuda il discepolo che uno di quelli che vengono più fuori nei racconti della Passione, ed è anche uno di quelli che più facilmente identifichiamo nei quadri. Cioè, ciascuno di noi ha in testa, non so, forse anche in casa, qui non ce l'abbiamo, un quadro dell'Ultima Cena, e abbiamo in mente il quadro di Leonardo, no? Dell'Ultima Cena, bellissimo. E allora normalmente nei quadri dell'Ultima Cena noi identifichiamo alcuni dei discepoli con facilità, nel senso che al centro c'è Gesù, accanto c'è uno più anziano con i capelli bianchi ed è Pietro, poi c'è un altro più giovane che sta con la testa un po' così su vicino al petto ed è Giovanni. Ma chi è Andrea? Chi è Giacomo? Chi è Simone lo Zelota? Boh, ma Giuda? Giuda Iscariota, lo riconosciamo tutti, no? Perché? Perché c'ha la faccia da delinquente, e c'ha il sacchettino del denaro, no? Allora, come dire, Giuda è identificabile, subito, no? E sappiamo tutti chi è Giuda. Allora, normalmente diciamo, sai, in ogni gruppo c'è una mela marcia, in ogni gruppo c'è la pecora nera, no? E questo significa che noi siamo pecore bianche, no? Che la mela, siamo mele non così marce, ma Giuda, E vedete, questo modo di pensare a Giuda in maniera così proprio, no, l'errore, no, della... Pensate che anche nel film appunto di Zeffirelli, che vi ricordate, Gesù di Nazareth, no? Un po' di anni fa, in quel film Giuda si presentava lui, si offriva lui, diceva, c'era una scena in cui appariva Giuda e diceva: posso unirmi al vostro gruppo? So fare i conti, posso tenere la cassa, posso unirmi? E Gesù in quel film ha una fitta, sai, una premonizione, no? No, già sta pensando, no? E dice: vieni. Ora, questa scena è completamente inventata, è fantasia. Perché? Perché nei Vangeli non c'è un passo in cui si può pensare che Giuda non sia stato chiamato come gli altri. E se Giuda è stato chiamato come gli altri, significa che Gesù ha visto in lui qualcosa di buono. Qualcosa di buono. E vedete, allora, come possiamo capire un po' di più questa figura di discepolo? Beh, Cardinal Almattini diceva che probabilmente Giuda era uno che era stato, cioè che era deluso da Gesù. Deluso da Gesù, che aveva delle grandi attese su Gesù, ma a un certo punto pensava che lui fosse il Messia, però il suo modo di essere Messia e il Dio che presentava a un certo punto non lo convince più. Pensate, quando sempre nel Vangelo di Giovanni Gesù, dopo aver sfamato una grande folla, vennero per farlo re, immaginate come dovevano stare i discepoli, no? Cioè questa folla esultante che diceva: Gesù nostro re, Gesù nostro re, come, no? Che eccitazione ci doveva essere, che entusiasmo ci doveva essere, e anche loro come dovevano essere contenti, perché essendo loro i più vicini a Gesù, se Gesù diventa re, noi tutti siamo a posto. No, uno fa il ministro degli esteri, uno fa il ministro degli interni, uno all'economia, uno siamo, e le nostre famiglie stanno a posto. Allora il Vangelo cosa dice? Che Gesù se ne andò sul monte tutto solo. Tutto solo. E io penso che i discepoli siano rimasti un po' delusi. Perché... come dire, Signore, se tu vuoi fare il re, in questi momenti. Vedete, Anche noi possiamo essere a volte un po' delusi dal nostro Dio e da Gesù, perché molte volte noi ci aspettiamo da Lui no? Delle azioni, dei miracoli, delle cose che poi non accadono. Allora in qualche modo anche il tradimento può essere letto, così diceva il Cardinal Martini, come un modo di costringere Gesù, da parte di Giuda, di fare il Messia come lo voleva lui. Vedete, anche noi tante volte vogliamo le persone come le diciamo noi. Questo capita anche proprio nelle famiglie, no, eccetera, che noi ci facciamo un'idea sulla quella persona e vogliamo che quella persona deve fare così. E se non fa così, ci arrabbiamo. E non ci rendiamo conto che le persone non sono come noi le vogliamo. Le persone sono fatte, immaginate chi di voi ha avuto dei figli, vengono da voi e sono altro da voi. Uno dice la stessa carne, vengono da me, qui se ci sono delle mamme, no, le avete fatti voi. Anche i mariti ci hanno messo qualcosa, ma vengono dalla mia carne. Eppure già subito dall'inizio, quando sono piccoli, sono altro. Così anche Dio. Noi tante volte ci relazioniamo a Dio in maniera come se lo conoscessimo, no, benissimo, e come no, vorremmo che Lui faccia quello che noi diciamo. Ma Dio è Dio. Dio è altro. E allora è come in questo, no, ecco, questo voler a tutti i costi costringere Gesù. E naturalmente questo non potrà accadere perché, ecco, Gesù viene a narrare il vero volto di Dio, un altro volto di Dio. E a me fa bene, io lo faccio ogni anno e così invito anche voi, se in questi giorni, soprattutto al Venerdì Santo, poter ascoltare quella bellissima predica di Don Primo Mazzolari, nostro fratello Giuda. Nostro fratello Giuda. Cioè, come dire, Giuda è uno di noi. È uno di noi. E soprattutto questo, no? Questo Gesù che fino alla fine lo chiamerà amico. Gli dirà il suo male, ma glielo dice per scuoterlo, per cercare di portarlo a una reazione, no? Che almeno da quello che ci raccontano i Vangeli, noi non sappiamo se poi avverrà nel suo cuore. E allora, e allo stesso tempo anche questo, vedete, anche Pietro, e qui concludo per questa sera, anche Pietro, che come sappiamo è il discepolo che è pronto a morire per Gesù, che vede appunto arrivare le guardie, che prende la spada, era una piccola spada, Pietro non aveva delle grandi spade, era una piccola spada, il gladio, che si portava di nascosto sotto il mantello, che Pietro esce fuori e dà un colpo e prende di striscio l'orecchio del sommo sacerdote. E qui Gesù che blocca Pietro, gli fa rimettere la spada nel fodero, no? E per dirgli: Pietro, non sei tu che dai la vita per me, sono io che do la vita per te, sono io che muoio per te. Vedete, nelle grandi religioni, nelle religioni in genere, e a volte si fanno dei sacrifici a Dio, no? E come sappiamo, anche ci sono state delle religioni dove si facevano dei sacrifici anche umani a Dio, si uccidevano a volte dei bambini, delle donne a Dio, pensando che è un Dio che vuole dei sacrifici. Noi stiamo contemplando un altro volto di Dio che non chiede il nostro sacrificio, ma che muore per noi. È Lui che si dà per noi.
lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Dio sia benedetto. Thank you. Franco, grazie a Ciro e al Polo. Noi ci vediamo domani per il martedì santo, per vedere sempre il raccoglimento dinanzi al Santissimo Sacramento e in ascolto della parola. Buon rientro a casa.
Yes.